nostro Nauticast. Astronauticast, stagione 10, episodio 12, siamo live dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera in collegamento con altri Astronautica Studios, in particolare questa volta il regista è qui e il playmaker, stiamo cercando di cambiare il nome ai nostri ruoli e la tecnica arriva da Marco, quindi se si rompe qualcosa è colpa di tutte e due questa volta, non me la prendo con lui non se la prende con me e siamo tutti amici. Astronauticast è il podcast di ISA, l'associazione italiana per l'astronautico e astronautica e lo spazio, e oggi è il 19 di gennaio 2017. Con me, come dicevo, c'è il regista tecnico Marco Zambianchi, nonché presidente di ISA da Darmstadt.
Informazione super sperimentale questa sera, vi do il benvenuto alla 12ª puntata di Astronauticast della 10ª stagione di questa meravigliosa trasmissione e buon ascolto a tutti da Marco Zambianchi.
Ma che problema c'è? La sperimentazione è quello che abbiamo fatto nel corso degli ultimi 10 anni di Astronauticast. Abbiamo il disastro totale, i Gremlins, poi 3 puntate in cui tutto funziona bene e poi ci annoiamo e cambiamo qualcosa, perché no? Ad esempio prendiamo una nuova presentatrice, no, ma questo era 2 anni fa, Veronica Remondini da Verona.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, super felice per il nuovo lancio e atterraggio di SpaceX.
Il nuovo qualcosa che non sapremo mai, suppongo che si riferisse all'atterraggio di SpaceX del Falcon 9.
No. Non vi sentivo più, mi si era inchiodato tutto, non so cosa avete detto.
Neanche noi sappiamo cosa hai detto tu.
Ti abbiamo preso in giro. Hai detto super felice per e
per
sei frizzata, quindi.
Per il lancio, per il ritorno al volo di SpaceX.
Molto bene, grazie Vero. Avevo indovinato perché cosa eri felice.
No, era difficile, eh?
Era difficile, dice il nostro Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, ben ritrovati in questa nuova puntata e spero che vi facciamo compagnia in maniera simpatica ma anche informativa dal punto di vista astronautico.
Ci proviamo almeno, dai. Finiamo il giro, c'è Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Pollo, ricordandovi che se avete domande o commenti potete usare l'hashtag Astronauticast su Twitter oppure, sempre su Twitter, menzionare il nostro nome utente Astronauticast.
Grazie Paolo, come al solito fa il punto della situazione e direi che un altro piccolo punto della situazione lo possiamo fare guardando avanti, guardando la nostra scaletta. C'è un bel carnet ricco, abbiamo ripescato anche qualcosa delle settimane precedenti, è sempre difficile coprire perfettamente la settimana. La notizia che tutti potete aspettarvi è quella che ha già introdotto anche Veronica, ovvero il ritorno al volo del Falcon 9. Non è tutto rose e fiori per SpaceX, perché comunque l'incidente dell'anno scorso e il reshuffling del calendario si fa sentire anche dal punto di vista economico e ce ne parlerà Paolo. Poi SLS continua, il pachiderma per le dimensioni, non per la lentezza ma un pochino per la lentezza istituzionale, continua la sua preparazione, ci ragguaglia Ricky. La Progress MS-04 aveva avuto qualche problemino, ve lo ricorderete, le indagini sono state concluse e vediamo quali sono i risultati. E poi ci sono due nuove missioni Discovery da parte di NASA e le esploriamo brevemente prima che loro esploreranno qualcos'altro. E poi vabbè, qualche rubrica come al solito. Direi di cominciare subito con la prima notizia, quella dedicata al Falcon 9.
Sì Mike, allora è stata una notizia che attendevamo davvero molto perché dopo averla anticipata più volte, dopo averla rimandata più volte, finalmente il 2017 è iniziato nel migliore dei modi per SpaceX, che ha lanciato lo scorso 14 gennaio ben 10 satelliti della costellazione Iridium Next, che è la prossima generazione dei satelliti commerciali di telecomunicazioni della storica azienda che da sempre rappresenta un po' il leader del mercato della telefonia satellitare. I satelliti Iridium sono ben 70 in totale, quindi ci saranno altri 6 lanci di SpaceX con il suo Falcon, ciascuno dei quali porterà su una decina di satelliti. È stato necessario installare un particolare adattatore nell'ogiva del Falcon, dove di fatto questi satelliti stanno aggrappati e poi sono stati rilasciati in orbite leggermente diverse, perché grazie alla loro capacità poi questo vero e proprio sciame satellitare stabilirà una rete di interconnessioni per portare la voce di tutti i clienti da un lato all'altro del globo. I satelliti sono stati costruiti da Thales Alenia Space e da Orbital ATK. In totale sono stati costruiti 81 satelliti, perché se la rete primaria è di 70 esemplari, poi ci sono alcuni spare che verranno portati in orbita e alcuni altri conservati al suolo pronti a essere lanciati nel caso di guasti. Il lancio è avvenuto alle 9:54 dell'ora della costa occidentale dalla base californiana di Vandenberg. E davvero SpaceX può tirare
su... se vuoi, Marco.
Grazie Mike. E dicevo che SpaceX può davvero tirare un sospiro di sollievo, perché non solo il lancio è andato perfettamente, ma si è recuperato anche il primo stadio. Se non ricordo male, ma ragazzi correggetemi, si è trattato della prima volta che le operazioni di recupero avvenivano su questa chiatta, e avvenivano nel lato dell'Oceano Pacifico.
Confermo,
le immagini sono... Grazie Ricky. Le immagini sono state spettacolari, anche perché con questo gioco di rimandi siamo stati fortunati, ci siamo ritrovati il lancio di SpaceX il sabato tardo pomeriggio, ora italiana, quindi è stato comodissimo sedersi in poltrona e godersi la diretta, soprattutto per quanto mi riguarda la diretta tecnica. Comunque il punto cruciale era tornare al volo, perché chi ci ha seguito su forum astronautico sa che da settembre SpaceX non volava più, quindi a parte i mancati guadagni c'era anche un discorso legato al rinnovo della licenza, che era un grosso punto interrogativo da parte della Federal Aviation Administration. Perché? Perché SpaceX doveva dimostrare all'ente statunitense che di fatto certifica la sicurezza del volo anche spaziale commerciale, che aveva capito e aveva messo in atto le contromisure adeguate a garantire la sicurezza quando ci sono lanci del suo razzo vettori. Questa cosa è arrivata sul filo di lana, la conferma della FAA è arrivata forse il giorno prima del lancio, con un documento che siamo riusciti a mettere online su Astronaut News, non che sia stata una cosa particolare, era semplicemente ben nascosto in una serie di link sul sito della Federal Aviation Administration, così più curiosi tra di voi possono andare sul sito, dare un'occhiata e capire come diavolo è fatto un permesso, una licenza di volo, e la licenza si estende per tutti e 7 i lanci. Adesso si tratta per SpaceX di inanellare una serie importante di successi, deve cominciare a far cassa, Paolo ne parlerà più estesamente dopo, ma se si pensa insomma che il problema di procedura del lancio dei propellenti sia stato risolto, SpaceX dovrà fare qualcosa come 27 lanci quest'anno secondo i loro calcoli. Si tratta di un lancio ogni 2 settimane, cavolo, non lo so se ce la faranno. Io di mio gli faccio un grandissimo in bocca al lupo e invito tutti voi amici ascoltatori, magari anche quelli più tifosi di SpaceX, a non perdere l'attenzione, a dare sempre un'occhiata al nostro sito, e ringrazio anche Valeria che ha prontamente preparato l'articolo a commento del lancio di SpaceX.
Guarda Marco, sono 27 programmati al momento, mantenendo l'agenda vedo che ce ne sono 15 già in agenda, e già un paio sono stati anticipati, che è una cosa strana perché di solito eventualmente i lanci vengono posticipati, quindi probabilmente stanno lavorando per riuscire a metterne il più possibile all'interno dell'anno.
Devono fare spazio nell'hangar, quello è il problema.
Beh, di questi giorni, tra l'altro, Mike, tu parlavi dello spazio nell'hangar, può essere che ne facciano, perché è uscita la notizia che finalmente abbiamo un numero di lancio per il riutilizzo di uno degli stadi recuperati. Si parla di febbraio, se non sbaglio, vero?
Corretto, è il 22 febbraio, e verrà rilanciato il primo stadio che aveva lanciato SS8 nell'aprile del 2016.
Credo che si possano avere tanti pareri su SpaceX, certo dalle nostre parti non abbiamo lesinato le critiche, però è davvero emozionante ogni volta vedere questi lanci e vedere anche l'entusiasmo con cui si portano innovazioni in questo campo, che comunque ormai è stato il campo dei lanci commerciali aperto da svariate decine e decine di anni. Mike, grazie anche per le immagini. Per chi ci segue in audio, beh, non sapete cosa vi perdete, stiamo rimandando.
Ma non ha funzionato spettacolari... in realtà, quindi direi che...
Adesso, ti vedo in primo piano e si tratta di delle immagini bellissime del lancio, e a questo proposito accennavo in apertura, io vi consiglio di seguire il lancio senza commento da cheerleader, il cosiddetto technical live, perché si possono seguire le varie fasi, a volte con immagini un po' più esclusive e senza, diciamo, che le telecamere vadano a perdere tempo sui visi dei conduttori, quindi non si perde neanche un momento della parte più tecnica dei lanci di SpaceX.
La cosa migliore secondo me è tenerli aperti tutti e due con il hosted mutato. Se pistolate un pochino con lo stop and play riuscite anche a sincronizzarveli. È bello perché c'è il controllo rovescia, quindi è facile da sincronizzare. E l'hosted ha quasi sempre le immagini a full screen, mentre invece sul technical webcast tengono lo split screen, e se volete vedere le cose più in grande, io me le metto qua su 50 schermi e mi piace avere almeno uno dei grossi schermi full screen per davvero. E quindi tutte e due è la cosa migliore, non bisogna fare una scelta, bisogna prendere tutto quello
che secondo me, anche perché per chi magari non ha mai visto un lancio o perché vuole sapere effettivamente come funziona il lancio di un Falcon 9, nell'hosted ti spiegano ogni singola volta come procede, e nell'altro invece non c'è assolutamente nessun commento, quindi a parte gli urletti da fangirl non è male.
C'è di solito ci sono i loop tecnici.
Sì, vero. No, c'è senz'altro del valore aggiunto, insomma, ci sono delle spiegazioni extra fatte dagli ingegneri poco prima del lancio. Bene, sì, ne vedremo di fatto, come dicevo, forse uno ogni due settimane, quindi non mancherà l'occasione per i nostri ascoltatori di giocare al regista, fare questo doppio play, vedremo.
Bene, ecco, grazie Marco. Questa cosa che non seleziono le telecamere mi rende nella fase passiva in cui aspetto la prossima notizia, ma scusate, la devo lanciare io. Come dicevo, appunto, non è gratis questi problemi non sono gratis questi problemi che ha avuto SpaceX, e si fanno sentire anche sul portafoglio, essendo una società che è fortemente discussa dal punto di vista finanziario, dal punto di vista degli investitori. Ci sono specialmente questa settimana sono volati parecchie cifre.
Sì, perché il Wall Street Journal ha fatto i conti in tasca a SpaceX, riuscendo ad ottenere dei documenti interni della società che danno un'idea della situazione finanziaria, delle ambizioni, quindi delle attività pianificate, e anche di qual è la realtà. Il primo dato, quello più interessante, è che nel 2015, secondo questi documenti, SpaceX avrebbe perso 260 milioni di dollari. Non è difficile immaginare perché le perdite siano state così grandi in quell'anno, perché nel mese di settembre c'è stato il primo dei due incidenti di un Falcon 9, cioè l'esplosione in volo. Poi ci sono un'altra serie di fatti, di dati, di cifre, di piani interessanti su cui vale la pena riflettere e commentare. E che nel 2014 il fatturato di SpaceX sarebbe stato di circa $1 miliardo, che è una cifra consistente, ma i profitti sarebbero stati, per la verità, molto molto più bassi. Poi ne accennava prima Marco, per il 2017 SpaceX avrebbe pianificato 27 lanci, che sono appunto una media di un paio al mese, e una tabella di marcia ancora più ambiziosa per il 2018, in cui ne avrebbe pianificati 44, quindi dell'ordine dei 4 al mese. È difficile immaginare non soltanto come possa avvenire una frequenza di lancio così alta, ma anche come riesca a organizzarsi l'azienda dal punto di vista delle infrastrutture e delle risorse, perché per esempio raddoppiare rispetto a questi anni in cui ha mantenuto una media di una decina l'anno i lanci, anche solo raddoppiare significa raddoppiare gli spazi per gli hangar, gli spazi tecnici per contenere gli stadi dei vettori, raddoppiare anche la frequenza, la quantità di propellente necessario e poi naturalmente anche il personale e tutte le infrastrutture e l'organizzazione collegata. Immaginate anche quadruplicare questa frequenza, che cosa può significare. Poi c'è una serie di attività che fa l'azienda di comunicazione che parlano, ed effettivamente è vero, di un'azienda dinamica che sta riuscendo a ottenere degli importanti traguardi tecnologici e successi, quindi un'azienda in continua crescita e anche magari in attivo. Però questi documenti che ha trovato il Wall Street Journal parlano invece di una serie di perdite di una quindicina di milioni per ogni trimestre, milioni di dollari per ogni trimestre nel 2015. Poi per il 2016, tornando alla frequenza di lanci, il SpaceX ne aveva pianificati 20, ma per l'incidente di cui parlavamo, appunto della fine del 2005, il numero effettivo di lanci è stato soltanto di 8, e prevedeva anche di ottenere dei profitti per 55 milioni di dollari con la frequenza di lancio pianificata, cioè se ci fossero stati se non ci fosse stato l'incidente della fine del 2015, ma poi abbiamo visto che in realtà ci sono state quelle perdite. Un ultimo dato che è riuscito a ottenere, un'ultima informazione che è riuscita a ottenere il Wall Street Journal da questi documenti è che SpaceX in questo periodo sta investendo molto nel progetto di cui avevamo parlato in alcune puntate, credo anche la stagione scorsa, non riesco a ricordare, di un progetto per la messa in orbita di 4.000 satelliti per telecomunicazioni per realizzare una rete di collegamento internet ad alta velocità che raccolga tutto il pianeta. E questa informazione è interessante perché fa vedere che SpaceX, con tutte queste difficoltà e con tutti questi piani, si sta progettando su un progetto che presumibilmente è redditizio. Ma a questo punto viene da chiedersi, con le risorse limitate di cui dispone e con un programma così ambizioso, come può fare a dedicarsi a quei progetti ancora più ambiziosi di esplorazione umana di Marte che ha previsto tra meno di una decina di anni, quindi intorno al 2024, insomma, che dietro l'angolo dal punto di vista temporale, considerato tutta la ricerca e sviluppo tecnologico che è necessario fare. Poi sono utili questi dati anche per riflettere un po', abbiamo visto le cifre assolute, su come contestualizzarle. Parlavamo di una perdita di 260 milioni di dollari nel 2015, che va confrontata però con altri dati. Per esempio, il valore della società di SpaceX è stimato intorno ai 15 miliardi di dollari. Poi SpaceX è un'azienda ad alta tecnologia, quindi possiamo confrontarlo anche con il valore di altre grandi aziende di tecnologia come Google, Apple e Microsoft, che valgono dell'ordine delle centinaia di miliardi di dollari, quindi un ordine di grandezza più di SpaceX. Per le perdite, per esempio, potremmo confrontare questi 260 milioni sui 250 milioni che aveva investito di dollari sempre Microsoft per la divisione NUC della catena di libreria americana Barnes & Noble, dell'omonimo sito web di vendita online di ebook, che si è rivelato un investimento piuttosto fallimentare. Poi potremmo, per esempio, chiederci innanzitutto cosa sono queste indicazioni, queste cifre che ci ha dato il Wall Street Journal. Per esempio, cos'è il fatturato di una società e che cos'è anche il profitto? C'è qualcuno che può parlarcene? Dovremmo avere in magazzino un ingegnere gestionale che forse ci dà una spiegazione.
Ma prof,
di cosa
sono preparato. Non sapevo che era per oggi. No, più che la differenza di, tra profitto e fatturato, che effettivamente però comunque confonde parecchio l'opinione pubblica. Si, a volte si vedono queste cifre, ha perso tot, ha guadagnato tot, ha guadagnato, ha fatturato, come sinonimi che non lo sono assolutamente. Chiaramente si impara di solito alle medie, credo, che il fatturato è quello che incassi, mentre invece il profitto è quello che, è tolte le spese che hai avuto, ti rimane alla fine delle operazioni, insomma. Quello che però mi stavo pensando mentre tu parlavi di tutti questi numeri è che tutti questi confronti hanno relativamente poco senso se li facciamo con Apple, Google o Microsoft, perché è vero che sono entrambe società che operano nell'alta tecnologia, ma al di là della differenza pratica del prodotto, non si tratta decisamente dello stesso prodotto, sono anche diverse forme societarie. Google, Apple, Microsoft sono tutte società, quelle che vengono chiamate public company, in italiano come sono? Sono quelle collocate sul mercato azionario.
Società quotate in borsa.
Quindi il loro valore non è soltanto legato al loro operato, ma anche è un valore di mercato. Pezzi dell'azienda vengono scambiati di mano, il flottante, si dice, quotidianamente. Starò dicendo delle boiate tremende dal punto di vista economico, mi scuso con i commercialisti all'ascolto. Mentre invece SpaceX no, è ancora una società privata e come tale gli investitori non sono, non si passano pezzi di azienda quotidianamente, ovviamente ci sono dei trasferimenti, ci sono probabilmente pezzi all'interno di fondi di investimento sicuramente, ma non è così aleatorio o comunque fluttuante il valore del... aleatorio più casuale, ma... insomma è più stabile normalmente, dovrebbe essere anche più legato all'operato o a quello che gli investitori ritengono sia il futuro operato dell'azienda. Il valore di mercato d'altra parte non è così pubblico, perché non c'è uno scambio quotidiano delle azioni, di conseguenza è più difficile seguire quotidianamente come il valore dell'azienda cambia sulla base dell'attualità, su quello che succede giorno dopo giorno, un incidente o un ritorno al volo. Quindi stiamo a vedere esattamente poi come effettivamente continueranno. Se non è profittevole, se non c'è neanche un orizzonte futuro di profittabilità, probabilmente gli investitori cominceranno a disinvestire a un certo punto, e non si tradurrà con un crollo del valore e un vendi in borsa, perché ripeto non è quotata in borsa, però comunque mancherà magari l'ossigeno per progetti un po' più ambiziosi come quelli che ci racconta Musk ogni tanto.
Sì, è interessante confrontare questi impegni attuali a breve termine, parliamo di un paio d'anni, abbiamo visto le stime della frequenza di lancio di un paio d'anni, con quelli invece a lungo termine, con i programmi ambiziosi che sono dettati anche da esigenze di meccanica celeste, cioè per Marte bisogna lanciare in determinati periodi e quelle sono le scadenze. Poi ecco, confrontare i valori della società ai valori delle perdite è un modo per orientarsi, per contestualizzare queste cifre. Potremmo confrontare queste perdite con altre spese di grandi aziende. Può venire in mente qualche altro esempio?
Ne parlavamo prima in pre-show, si parlava di, non so, produzioni cinematografiche, ad esempio un film come Rogue One dell'ultimo della saga di Star Wars è costato un qualcosa come 200 milioni, quindi più o meno l'ordine di grandezza è quello.
Quindi più o meno l'ordine di grandezza delle perdite di SpaceX nel 2015.
E diciamo che contestualizziamo le perdite ancora... nell'ambito cinematografico sono ben poco tollerate, e quindi di solito un cinema infatti, che esce oggi di quel calibro di solito è un sure hit, deve per forza fare soldi. Magari
sì, ne ha già incassati 6 volte tanto,
si può
dire,
discutere quanto bene fa, ma deve fare almeno il pareggio. E poi l'altra cosa che su cui meditavo è che i vettori che sono lì in un hangar da riutilizzare non sono in nessun modo probabilmente internamente sì, ma dal punto di vista esterno il mercato secondo me non sa come quantificarli, perché se io faccio bottiglie, vendo acqua e ho le bottiglie che mi tornano indietro con il reso, ovviamente il valore delle bottiglie lo contabilizzo in un modo diverso da una cosa che è a perdere. Non è semplicemente una spesa che mi serve per confezionare il prodotto, ma in qualche modo mi girano, no? Non so bene i dettagli, ma immagino che sia così. Nel caso dei vettori riutilizzabili probabilmente ci saranno delle meccaniche simili, ma fino a quando non si arriva a dimostrare che il riutilizzo funziona e che si riesce ad avere un ordine di grandezza del risparmio o del costo di ricondizionamento di un vettore, non è facile neanche stimarlo quello. E questo ancora di più confonde il valore effettivo di SpaceX.
Si tratta di un mercato innovativo, forse il caso di SpaceX è quello dell'azienda che sta letteralmente creando un mercato, quello dei lanciatori completamente riutilizzabili quasi, anche se il concetto non è nuovo, è nato con lo Space Shuttle, ma è molto bello vedere anche semplicemente questa innovazione e poi vedremo, insomma, credo che se i risultati arriveranno questo sarà un anno cruciale per SpaceX. Tantissimi investitori cercheranno di mettere qualche soldo e questo spingerà anche i grandi attori, i grandi elefanti che da 40 anni sono affacciati a questo settore a mettere qualche il piede sull'acceleratore dell'innovazione. Ne beneficerà tutto quanto il settore, a mio parere.
Posso fare una piccola parentesi polemica?
E come no?
Allora, qui tra di noi abbiamo un po', insomma, un po' tutte le sfumature del tipico fanboy di SpaceX, cioè, abbiamo Veronica, insomma, che sappiamo che è molto tifosa, anche io, insomma, sono abbastanza carico per questa cosa, però, cioè, ci mettiamo qua, ci guardiamo un attimo in faccia e cerchiamo di valutare quello che sta facendo Elon e la sua azienda. E lo facciamo tranquillamente. Se su Facebook, tanto per citare una cosa, qualcuno però, cioè, vuole far polemica, però scrive della roba tipo "speriamo che esploda", senza, non so, cavolo, un minimo di motivazione, non arrabbiatevi se nuclearizziamo istantaneamente commenti di questo genere. Cioè, noi non vogliamo fare quelli che dicono no, SpaceX non si tocca, che guai. Però, insomma, cerchiamo di essere un po'
ecco,
più...
contestualizzate il vostro malaugurio, date delle cifre, delle valutazioni, dei confronti.
Esatto. Proprio si passa da un estremo all'altro, ecco.
È vero che tutte le volte raccomandiamo ai nostri ascoltatori di regalarci un commento sui social, ma se il commento esatto. È una cavolata completa, ve lo nuclearizziamo senza rimorsi, mi dispiace.
E lo contabilizziamo anche.
Esatto.
Bene, allora possiamo continuare. La prossima è l'avanzamento dei lavori.
Magari! Della
magari. La preparazione per il primo lancio di SLS che è ancora al di là dell'orizzonte, ma cominciano almeno a testarsi le prime parti o costruire le strutture di test per le varie parti.
Vediamo se la regia riesce a mandare il servizio.
Sì, pronto? Pronto?
Arriva, arriva.
Anche questa settimana vi parlerò di un altro passettino in avanti sulla lunga strada della progettazione e realizzazione del nuovo lanciatore pesante di NASA, ossia il famoso o famigerato a seconda dei gusti SLS. Se ci ragionate sopra per un momento, costruire un nuovo razzo non significa semplicemente focalizzarsi sulla mera realizzazione dei singoli componenti che lo andranno a costituire, bensì c'è anche da pensare a tutta una serie di infrastrutture indispensabili per il supporto e la gestione del nuovo sistema di lancio. In questa categoria rientrano ad esempio gli stabilimenti per la costruzione ed assemblaggio delle varie parti del vettore, i macchinari necessari per lavorare in situ e successivamente spostare i pezzi realizzati, le rampe di lancio, le sale controllo, eccetera. E se magari pensate per ragioni storiche ed evocative che il Kennedy Space Center sia attrezzato per svolgere tutte queste attività, beh, dovete ricredervi, perché in realtà per un progetto complesso come lo Space Launch System, le facilities coinvolte sono sparse in tutti gli Stati Uniti. In molti casi sono proprio queste strutture già esistenti, con qualche piccolo aggiornamento, ad essere utilizzati per i nuovi progetti, ma è anche vero che il razzo SLS ha delle caratteristiche talmente peculiari, si basti pensare alle sue dimensioni, che si è resa necessaria la costruzione di facilities ad hoc completamente nuove. In questa casistica rientra proprio il test stand 4693 del Marshall Space Flight Center di Huntsville in Alabama, di cui si parla un po' più nel dettaglio sull'articolo di Astronauti News di Simone Montrasio, che ha usato come spunto per questo intervento. Ma cos'è questo test stand? La sua costruzione è terminata a dicembre scorso e si tratta di due torri in acciaio alte quasi 70 metri collegate sulla sommità da un architrave, e tra loro verrà inserito il gigantesco Qualification Test Article del serbatoio dell'idrogeno liquido di SLS. Il Qualification Test Article non è un componente hardware destinato al volo, ma è in tutto e per tutto simile a quello che sarà il serbatoio definitivo e, come si intuisce dal suo nome, serve proprio ad essere sottoposto ai vari test di verifica per assicurarsi che la versione finale sia in grado di sopportare tutti gli stress ai quali il vettore andrà incontro durante il lancio. Esattamente come succedeva per l'external tank del programma STS, anche per SLS questi enormi serbatoi vengono assemblati al Michaud Assembly Facility di New Orleans in Louisiana, ed è proprio lì che in questo momento si trova il Qualification Test Article, e attualmente sta venendo sottoposto ad alcuni test di tenuta stagna. Se queste prove daranno esito positivo, il serbatoio verrà quindi spedito al Marshall e verrà posizionato appunto tra le due torri del test stand 4693. Questa struttura non ha solamente una funzione di supporto, ma è essa stessa un vero banco di prova dotato di tutto il necessario per simulare gli stress che il serbatoio subirà durante la movimentatissima fase del lancio. Una volta posizionato, sarà quindi possibile portare il Qualification Test Article ad una temperatura di meno 253 gradi centigradi, ossia quella dell'idrogeno liquido. Dopodiché, una serie di 38 cilindri idraulici di potenza variabile agiranno sulla struttura del serbatoio per evidenziarne eventuali criticità, riuscendo a simulare una trentina di scenari possibili. Come potrete intuire, la maggior parte di questi cilindri stresseranno in particolare la zona alla base del serbatoio, ossia quella che sarà a diretto contatto con i quattro propulsori RS-25D che spingeranno il razzo. Questo serbatoio per l'idrogeno di SLS è lungo circa 40 metri, ma ovviamente sarà accompagnato da uno più piccolo per l'ossigeno, lungo solo, si fa per dire, 15 metri, che a sua volta dovrà essere testato in maniera del tutto analoga, e proprio per questo scopo, nelle vicinanze del test stand 4693, sta sorgendo il test stand 4697 di dimensioni più contenute. Non saranno solo questi due serbatoi a costituire il core stage di SLS, che alla fine sarà alto ben 65 metri. Infatti, questi dovranno essere tenuti insieme da un elemento chiamato intertank, di fatto un cilindro cavo di raccordo, e non è finita, perché ovviamente alla base di tutto il blocco ci sarà il supporto per alloggiare i motori. Intertank e sezione motori saranno testati in una terza facility, ossia l'edificio 4619, che però è già preesistente al Marshall. Vi lascio con una curiosità. Avete idea di come avvenga il trasporto di questi enormi pezzi di hardware dalla Louisiana all'Alabama per arrivare poi fino alla East Coast della Florida? I nostri ascoltatori con più esperienza sicuramente lo sapranno, e quindi non vi lascio troppo sulle spine. Il trasporto si fa via acqua con l'utilizzo di chiatte. Se mentre durante l'era dei Saturn erano le chiatte Orion, Poseidon, Pearl River e Palemon a trasportare i vari stadi, con l'avvento degli Space Shuttle è stata la Pegasus a scarrozzare in giro l'external tank. La Pegasus però è diventata troppo piccola per SLS, ma fortunatamente si è riusciti ad aggiornarla senza doverla smantellare, quindi sarà sempre lei a solcare i fiumi ed i mari del sud-est degli Stati Uniti, portando a spasso i componenti del razzo che dovrebbe spingere gli esseri umani oltre l'orbita bassa terrestre.
Ricky, bellissima la sincronizzazione delle immagini. Questo è esattamente il concetto che avevo in mente quando pensavo a questi servizi preconfezionati. Sarebbe, a questo punto giusto, perché ci pensiamo sempre alla cosa successiva, da tagliare e pubblicare da solo su YouTube come pillola, perché sono sicuro che la metà dei nostri ascoltatori clicca sulla nostra puntata e vede un'ora e mezza, no, ciao, e chiude.
Il mio obiettivo è 44 puntate così l'anno.
44 puntate così l'anno, ok. Ci possiamo provare?
In fila per tre, col resto di due, come dicono dalla chat, che spingono a manetta per il titolo della puntata i 44 lanci di SpaceX in fila per tre.
Ah, era quello?
Quindi lo dico, così entra a pieno titolo tra i candidati.
È la candidatura ufficiale di questo titolo dell'episodio.
Sì, secondo, secondo la legge non scritta, che il titolo deve essere qualcosa di pronunciato. A volte si vanno a prendere le cose dalla chat apposta, quindi va bene, va bene.
Però volevo rimanere sempre su SpaceX per fare anche qui un confronto pere mele. Abbiamo detto che il banco di prova di cui ha parlato Ricky è alto una settantina di metri ed è alto quanto più o meno un razzo Falcon 9 di SpaceX. Un razzo Falcon 9 completo, quindi. Il solo serbatoio, anzi il solo test stand, il solito supporto e banco di prova del serbatoio è alto quanto un intero Falcon 9.
E a me fa sempre impressione vedere la mappa con tutti i centri NASA, che mi chiedo sempre se effettivamente il know-how e la capacità di testare e realizzare il componente c'è solo lì, o se serve, diciamo, sprinkle, come si dice, sparpagliare un po' le commesse NASA in tutti gli stati americani.
La seconda direbbe qualcuno. Sicuramente questa è una dimostrazione che non è solo ESA che fa, diciamo, una politica di ritorno territoriale. Anche la NASA, ovviamente in scala nazionale, fa esattamente la stessa cosa, distribuendo il lavoro tra i vari stati dell'Unione. E un altro confronto, Paolo, tu parlavi di altezze, leggevo da qualche parte, quindi non ho la classica fonte, se me la chiedete subito, ma prometto di andarla a cercare. Fonte mia. Mi cito me stesso dicendo che il costo presunto di una missione SLS sarà intorno ai 2 miliardi di dollari, se non ricordo male. Sarà particolarmente complicato giustificare questa cifra se il Falcon Heavy, che ha un costo sulla carta di 90 milioni, ma anche se costasse il doppio o il triplo, sarà difficile da giustificare un costo così alto rispetto alla concorrenza degli attori privati, dove c'è un ordine di grandezza, insomma.
Sempre per confronto, una missione shuttle costava circa mezzo miliardo di dollari.
Esatto, vedremo, perché poi è chiaro che più si lancia meno costa, e le missioni di SLS per ora sono contate, non importa. Tra l'altro sono curiosissimo, abbiamo parlato, lo so, la scorsa puntata di questo motore a razzo dello shuttle passato sul modulo di servizio della prima missione Orion. Magari i nostri ascoltatori vogliono andare a ripescare la scorsa puntata o l'articolo su Astronauti News, perché c'è questa interessante commistione di tecnologie europeo trattino americana nel campo governativo, che è, non lo so, una cosa intrigante. Sarà un anno interessante se tutte le promesse saranno mantenute in termini di tempistica.
E comunque i clienti di SpaceX Prime avranno il lancio gratuito.
Certo, con consegna col drone direttamente. Oh, a proposito di drone, non c'entra niente, ma la butto lì. Ho visto un paio di giorni fa su Twitter che la prossima missione selezionata per Marte, quindi il prossimo rover, dovrebbe essere dotato di un piccolo drone elicottero. Va bene, approfondiremo, perché mi ha veramente sconfinferato questa cosa. L'ho trovata molto interessante.
Tanto ormai dai cinesi li trovi
a niente.
A 30 euro i droni con le telecamere, quindi...
glieli mettono su così
e non pesano quasi niente.
Esatto. No, parlavamo di promesse, parlavamo di ritardi, parlavamo dell'incidente di settembre di SpaceX, però c'è
siccome si parla di incidenti, facciamo
c'è la musica drammatica, ho pensato anch'io.
Esatto, però è molto opportuna, perché volevo raccontarvi qualche cosa riguardo alle vicissitudini della parte russa. Abbiamo seguito negli scorsi giorni, c'è stato anche un avvicendamento di navicelle Soyuz che sta particolarmente preoccupando anche Veronica, che lo segue in tutti i modi e ci ragguaglia in questi giorni su questa vicenda. Ma per non disperderci troppo, parliamo della Progress. Forse vi ricorderete che la Progress MS-04 è un lancio che doveva portare rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale, che è fallito perché il razzo non è arrivato in orbita, e quindi di fatto la capsula è rientrata con tutto il suo prezioso carico. Dopo questo tipo di incidenti partono sempre le indagini ufficiali, che sono volte a stabilire non tanto le responsabilità, anche se forse in Russia abbastanza, in questo periodo, ma le cause scatenanti. E lo scorso 11 gennaio la commissione d'indagine presieduta da Igor Komarov, che è il direttore generale di Roscosmos, ha rilasciato i risultati sulle cause che hanno portato alla distruzione dell'ultima navetta cargo automatica russa durante l'ascesa in orbita dello scorso 1 dicembre. Il termine dell'indagine, che era previsto per il 20 di dicembre, è stato rimandato più volte perché i russi hanno avuto difficoltà nel risalire alle cause esatte, anche perché il tutto è avvenuto in uno spazio brevissimo, dove è stata davvero poca la telemetria che si è potuto raccogliere per capire l'andamento della situazione. Addirittura i russi sono arrivati a chiedere aiuto ai colleghi di NASA, con cui da tempo formano una solida partnership per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale. Secondo la commissione, l'inizio della sequenza degli eventi è imputabile al malfunzionamento della turbopompa dell'ossigeno liquido che alimenta il propulsore RD-110, che è un propulsore che brucia una miscela di cherosene raffinato e ossigeno liquido, del terzo stadio del vettore Soyuz nella sua variante U. Nello specifico, pare che un corpo estraneo possa essere penetrato nella cavità della girante o un eccesso di vibrazione della stessa girante, dovuta a un difetto nell'assemblaggio, avrebbe innescato un'esplosione all'interno della turbopompa, che si è disintegrata mandando schegge da tutte le parti e quindi compromettendo l'intero propulsore e anche il serbatoio dell'ossidante, quindi dell'ossigeno liquido soprastante.
Cos'è una girante?
Alla fine, penso che sia la parte della pompa con le alette che va a spingere i propellenti in camera di combustione.
Ok.
La disintegrazione del serbatoio dell'ossigeno liquido avrebbe quindi causato la separazione anticipata della Progress dal terzo stadio. C'è stata una lettura di telemetria molto strana che confermava l'avvenuta separazione alla quota sbagliata, con conseguente collisione poi tra il terzo stadio e la Progress e il rientro distruttivo in atmosfera, quando la navetta si trovava a 190 km di altezza sopra la Repubblica di Tuva in Siberia. È stata l'occasione anche per andare a scoprire questa Repubblica della Federazione Russa, interessante.
Ci attaccate il Kamchatka di sicuro da lì.
Sì, sì, sembra ogni tanto di giocare a Risico, ma la geografia insomma, si impara anche in questo modo. Che si tratti di un corpo estraneo o di un difetto della turbopompa, l'anomalia viene ricondotta alla fase di costruzione presso il design bureau Khimatuvnatki nella città di Vorosne, dove probabilmente c'è stata una violazione delle procedure per l'assemblaggio delle parti rotanti della pompa, come per esempio l'albero o i cuscinetti, che avrebbero portato a uno sbilanciamento al sorgere di un'eccessiva vibrazione che in effetti è stata registrata per alcuni istanti dai sensori durante le ultime fasi del volo. Roscosmos ha comunicato che al più presto verranno introdotte nuove misure attuative sulla linea di produzione per garantire il successo dei prossimi lanci delle Progress, il primo dei quali è programmato a fine febbraio con la missione Progress MS-05, che deve naturalmente raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale. Nessuna indicazione è stata al momento rilasciata a riguardo di quale vettore sarà utilizzato, anche se ho sentito dire che la versione U del Soyuz verrà pensionata anticipatamente e il Soyuz 2.1A dovrebbe essere il sostituto, ma questo stesso razzo nell'aprile del 2015 ha subito un fallimento simile con la Progress M27M. Non sono notizie super rassicuranti, sembra un po' proseguire questo trend di abbassamento della qualità, degli standard qualitativi delle catene di assemblaggio russe. Prima sembravano colpire solo il Proton e adesso qualche incidente ancora in aumento sui Soyuz o sui razzi Progress, di fatto è l'R7, prende il nome della navetta che viene spinta in orbita, ed è anche per questo, Veronica, che credo tu stia seguendo con una certa apprensione in questi giorni questa vicenda.
Sì, perché sulla Soyuz MS-04, che era, c'è stato un problema, quella precedente, la numero S-734, c'è stato un problema al sistema di controllo termico e questa navetta è stata adibita alla missione MS-05, è stata spostata più avanti, che è la missione dove andrà su anche Paolo Nespoli, e c'è stato praticamente un cambio di scocche fisiche, e solo che a causa di questo problema sono state spostate in avanti entrambe le missioni, la MS-04, la 50S, che doveva essere doveva partire il 27 marzo, fatemi vedere un attimo in agenda, su Youth 50S, partirà il 20 aprile, mentre invece l'Expedition di Nespoli, la 51S, che doveva partire il 28 maggio, partirà a luglio, il 28 luglio. E questo insomma mi ha un po' preoccupato, perché sono state spostate entrambe di un mese.
Sdrammatizziamo un po' con la girante che ha trovato Ricky, probabilmente ha googlato mentre io stavo parlando. Questa è una possibile variante della girante del nostro, della nostra turbopompa.
Marco, occhio a mandare online queste cose, perché non sono stato lì a leggere le cose, leggo delle robe strane sui numeri che chiudi.
Abbiamo chiuso. Ah no, abbiamo chiuso, ho detto che abbiamo chiuso.
Beh, in questo caso non abbiamo valutazioni delle conseguenze economiche e finanziarie di questi incidenti, ma ci sono delle ripercussioni molto più concrete sulla pianificazione delle attività della stazione spaziale. La Russia è un partner cruciale non soltanto per il trasporto del personale sulla stazione spaziale, quindi gli astronauti, ma anche per i rifornimenti, sia quindi per le Soyuz con l'equipaggio, sia con le Progress per il cargo. E se ci sono incidenti o lavori da fare, tutte le ripercussioni si hanno sul programma della stazione, diminuisce la frequenza dei rifornimenti, e quindi diminuiscono le attività principali della stazione, che dovrebbero essere quelle appunto di ricerca scientifica, di conduzione di esperimenti.
Sì, incrociamo le dita, insomma, l'abbiamo commentato molte volte, che speriamo tutti di fare un po' gli uccelli del malaugurio o di essere magari noi un po' pessimisti, ma c'è bisogno che la parte russa non molli e che la qualità rimanga costante, anche perché se cade una Progress, amen, ci sarà qualche grattacapo per i pianificatori delle varie fasi dell'expedition sulla ISS, ma non vogliamo nessun incidente con i lanci umani, insomma, con equipaggio. Va bene, Mike, credo che tu abbia preparato un contributo, vero, per l'ultimo della nostra sezione news. Spero di non combinare nessun pasticcio. Lo lanciamo al volo.
NASA ha annunciato due nuove missioni nell'ambito del programma Discovery. Il programma Discovery ci ha portato missioni del calibro di Pathfinder, Stardust, Deep Impact. 13 missioni dal 1992, quando l'allora amministratore della NASA, Goldin, ha lanciato il programma Discovery con il motto Faster, Better, Cheaper. Cheaper perché le missioni di Discovery hanno un cost cap, una massima cifra allocabile di 425 milioni di dollari. Questo significa tutto compreso, design, lancio, operations, fino anche la divulgazione scientifica. Ma la cosa più interessante è che le missioni vengono presentate alla commissione direttamente da uno scienziato che ricoprirà poi il ruolo di principal investigator. E sono sempre scienziati che compongono la commissione che valuta le varie proposte, rendendolo un processo competitivo e peer-reviewed. Dopo 13 missioni di Discovery, la 14ª e la 15ª saranno Lucy e Psyche. Vediamole nel dettaglio. Lucy, destinata a un lancio nel 2021, è una missione dedicata all'esplorazione degli asteroidi troiani. Gli asteroidi troiani sono asteroidi che percorrono un'orbita simile a quella di Giove, circa 12 anni, ma precedono e seguono Giove a qualche grado di distanza. Gli asteroidi troiani si concentrano in sciami nei due punti lagrangiani lungo l'orbita di Giove. La missione Lucy è un'opportunità unica di studiare la composizione degli asteroidi troiani. Un po' come le comete, gli asteroidi troiani sono ritenuti i mattoni primordiali del Sistema Solare. Probabilmente si tratta di oggetti della nube di Oort, catturati durante l'evoluzione del Sistema Solare dalla forte gravità del Sistema Gioviano. La missione Lucy permette di capitalizzare l'esperienza e le capacità maturate nell'ambito di altre missioni NASA. In particolare, strumenti e team saranno condivisi con quelli di New Horizon e della missione OSIRIS-REx. Dal momento che, come molte missioni nello spazio profondo, si occupa di studiare la preistoria del Sistema Solare, il nome della missione Lucy è stato dedicato a Lucy, il fossile di Australopiteco rinvenuto in Etiopia, considerato uno dei più antichi progenitori del genere umano. Il 2023 invece vedrà il lancio di Psyche. No, non si tratta di una missione finalmente dedicata a me, Michael Sacchi. No, sai che in realtà uno dei più grandi asteroidi della cintura degli asteroidi. Curiosamente, è anche la compagna di Eros nella mitologia greca, un altro asteroide esplorato nella missione Discovery. Destinazione appunto di Psyche è l'asteroide 16 Psyche. Diversamente da altri asteroidi, che sono normalmente composti di ghiaccio e roccia, Psyche è un concentrato di ferro e nickel. La stampa generalista è andata in visibilio pensando al valore in termini monetari di un simile asteroide. Ma quello che interessa la comunità scientifica è che la composizione di questo asteroide è simile a quella dei pianeti terrestri, la Terra in primis. Può essere quindi la conseguenza di un impatto primordiale, simile a quello che ha generato la nostra Luna. L'arrivo nei pressi di Psyche è previsto per l'anno 2030.
Veramente si dice Psyche?
Psyche?
Psyche!
Non si dice neanche la P.
Io avrei detto sempre Psyche, Psyche, banalmente.
Mi sono guardato qualche video prima, giusto per conferma. Ma... Intanto abbiamo anche il logo ufficiale della missione Psyche. Ok.
È una missione oltre che del programma Discovery, anche del programma Heavy Metal, vista la composizione dell'asteroide. No, volevo solo commentare, spiegare perché si va a cercare questi frammenti del sistema solare. Perché oggetti così piccoli in generale, o come nel caso di Psyche, sono il resto della disgregazione di un potrebbero essere il resto di una, della disgregazione di un oggetto più grande, oppure come i troiani potrebbero non avere acquisito massa a sufficienza per avere l'energia di diffondere il nucleo, la struttura interna, per trasformarsi e differenziarsi, quindi sarebbero rimasti ancora più o meno nelle condizioni originali del sistema solare. E per quanto riguarda Psyche, invece, se un oggetto simile alla Terra si è disgregato lasciando questo asteroide come uno dei suoi frammenti, per quanto differenziato è interessante proprio per la sua origine, perché potrebbe farci capire qual era la struttura originaria degli oggetti che poi hanno dato luogo alla Terra. Quindi si cerca questi indizi, questi testimoni della formazione del sistema solare.
È sempre così, è una fotografia di qualcosa che noi abbiamo, ci viviamo sopra, ma trasformato da forze diverse da quelle che erano in gioco all'inizio del sistema solare. E se si riesce a vederle da vicino, sotto l'ipotesi che effettivamente siano simili a quello che c'era all'inizio, è molto interessante.
Sì, si cerca di eliminare i fattori di disturbo.
Molte di queste missioni Discovery sono un po' partite in sordina. Adesso Pathfinder è qualcosa di ormai storico, clamoroso, ma altri tipo Deep Impact, così in pratica sono arrivate alla cronaca nel momento in cui hanno fatto qualcosa di straordinario, come impattare una cometa, cose di questo genere. Ma ci sono tantissime missioni che, tantissime, sono 13, tra queste 13 molte missioni che comunque hanno un livello di interesse molto molto alto e sono proprio dedicate alla scienza pura. Sono quelle missioni che definiscono un po' la NASA negli ultimi 30 anni.
A me ha colpito molto, quando ho preparato questo articolo, il balletto spaziale che devono fare queste due sonde, in particolare Lucy, perché di fatto dovrà essere un esercizio enorme di dinamica volo, capacità di manovrare e avvicinarsi a piccoli corpi celesti con una gravità relativamente ridotta, qualcosa che abbiamo visto fare da Rosetta e che tra l'altro gli americani stanno facendo, riciclando molte delle tecnologie che hanno sperimentato con missioni da budget ben più importanti. Credo che questo aiuti a restare nel cap di questi 420 e rotti milioni di dollari. Nell'articolo vengono indicate con chiarezza, per esempio, quali strumenti di Osiris Rex e di New Horizons sono stati riciclati e in che modo.
Ma giustamente, la logica... perché gli strumenti di quelle missioni sono di solito custom made, vengono fatti per quella missione, sono gioielli tecnologici, e farli in un singolo esemplare o tre o quattro, giusto per avere qualche test e modello ingegneristico, è un po' un peccato. Se si riesce ad avere una missione che ha obiettivi simili, probabilmente possono essere riutilizzati. E ricreare uno strumento dopo lo sviluppo è sempre costoso, ma relativamente più economico che fare uno strumento da zero che fa cose praticamente identiche.
E soprattutto sono tecnologie già collaudate, strumenti già collaudati, ben conosciuti.
È vero, perché ci sono un sacco di calibrazioni e di adattamenti che vengono fatti in orbita che probabilmente possono essere più veloci se ci sono già stati dei...
E si riducono i rischi.
Esatto.
Sì, sì, io pensavo proprio alla guidance, perché gli strumenti sono sicuramente importanti, sono fondamentali, altrimenti si arriva da qualche parte e non si hanno gli occhi per guardare o diciamo i sensori per scoprire nulla di quello che si voleva indagare, però... Il puro esercizio del sistema di guida, che deve muoversi nello sciame dei troiani e tra l'altro evitando, credo, di andarci a sbattere contro, è una sfida secondo me senza eguali in questo momento. Non sono molte, forse nessuna, appunto, le missioni in grado di fare questo. Quindi, al di là appunto dell'ottima capacità di riciclare tecnologie già testate, c'è secondo me un know-how di guidance che viene tramandato ed è molto molto interessante. E sì, convengo anch'io, Paolo, col tuo commento, che però non possiamo riprendere in diretta. Sarà molto complicata la missione di Lucy. Tra l'altro, piccola parentesi delle mie, volo pindarico di 10 secondi per i nostri ascoltatori più avidi di documentaristica: l'ominide, l'australopiteco Lucy, per cercare di ricostruire nelle fattezze e capire se fosse davvero un australopiteco e non una scimmia, fu chiamato un importante antropologo, Jacob Bronowski, che ha negli anni 70 dato il via a una serie di 12 puntate molto belle, un documentario di straordinaria forza e di carisma, chiamato The Ascent of Man. Se non lo avete ancora visto, andate a cercarlo su YouTube, perché quando l'ho visto per puro caso, pur essendo così vecchio, l'ho trovato straordinariamente coinvolgente e commovente. È un bellissimo racconto dell'ascesa dell'uomo, molto molto bello. Va bene, direi, ragazzi, che lascio... Scusa, Mike, mi sono impersonato un secondo nei panni del regista, però è chiusa ufficialmente la parte news, che abbiamo superato con pochi incidenti di percorso per quanto riguarda la nuova soundboard.
Hai fatto bene, comunque, mentre parlavi di Ascent of Man, stavo andando a prendermi qualcosa da bere, e direi che è arrivato il momento del giro di boa, della questua dei ringraziamenti. I ringraziamenti doverosi ai nostri articolisti: Marco ha composto l'articolo su Lucy e Psyche, e quindi lo ringraziamo. Avete poi citato già voi durante le news altri, come Valeria, come ce n'erano un po'. Se ce li avete pronti, li dite, altrimenti grazie.
La mia era di Simone Montragio.
Un grazie comunque di gruppo agli articolisti, perché come al solito sono loro che continuano a riempire Astronaut News di notizie. E di fare in modo di avere un indice in italiano di quello che succede nello spazio, rendere molto più semplice il nostro lavoro nel podcast e in generale rendere molto più semplice avere una panoramica in italiano di quello che succede nello spazio e dintorni durante la settimana. I commenti, di solito vi invitiamo a lasciare qualche commento, visto quello che abbiamo discusso prima, ci ripensiamo un pochino. Non ci sono particolari fan mail questa settimana, ma c'è una valanga di donazioni e iscrizioni. No, non valanga di donazioni, no, ma di iscrizioni a ISA, che mi occuperò di registrare nel database nel weekend. Non so se non avete modo di vederlo, ma nel weekend partono ondate di benvenuti via email che confermano il vostro indirizzo, e poi a breve anche la tessera inviata da Luigi. Quindi abbiate fede che ci arriviamo. Ma in realtà sono tipo 10-15 a settimana in backlog. Se non siete ancora soci di ISA, o se vi siete dimenticati di rinnovare per il 2014, siete un po' in ritardo per quello, per il 2017 avete la tessera che stava mostrando Marco pronta per voi, semplicemente andando su isa.it, cliccando sul link associarsi e fare quello che si deve fare su PayPal, mettere i vostri dati, quant'altro. E mi raccomando, scrivete l'indirizzo in maniera corretta, quello a cui volete ricevere la vostra tessera, così non diventiamo matti a rincorrervi. Andate un po' meglio dell'anno scorso quest'anno con la conferma via email degli indirizzi. Poi l'altro modo per aiutarci, se non volete diventare soci di ISA, è quello di esporre accidentalmente i vostri amici a quello che facciamo. Ad esempio, se per caso la news di Riccardo con lo slideshow che vi mostra esattamente quello di cui stava parlando, nell'ordine in cui stava parlando, vi è piaciuto così tanto, mandate questo video ai vostri amici. Sapete che YouTube ha anche la possibilità di selezionare dove inizia il video. Non avete bisogno di far vedere la mia brutta faccia all'inizio o questa noiosissima questua. Potete semplicemente andare a puntare alla parte di Ricky, e se poi accidentalmente il vostro amico decide di rimanere e vedersi il resto della puntata, sono un po' affari suoi. Ma non ci lamentiamo.
Mike, sai che Facebook aiuta in questo senso, perché la settimana scorsa sono andata a trovare mio cugino che mi ha detto che ogni tanto Facebook gli propone questo metti mi piace ad Astronauticast, metti mi piace ad Astronauti News, metti mi piace Associazione ISA, e mi fa ma...
Quindi ha smesso di usare Facebook.
Sì, mi fa, secondo me ci deve essere di mezzo mio cugino in qualche modo. Quindi anche mettendo semplicemente i mi piace o condividendo, sappiate che Facebook dà una mano per aiutarvi ad esporre accidentalmente i vostri amici.
Un accidentalmente condolo.
Con la sciroccata di tua cugina ti consiglia Facebook, ci consiglia Astronauticast ancora una volta.
No, noi neghiamo ogni responsabilità, al massimo è esposizione colposa. Molto bene, con questo ci portiamo alla seconda parte del podcast, che speriamo sia un po' più corta della prima perché sto crollando di sonno e domani mattina mi tocca un turno presto. Abbiamo le rubriche, le storie di Nonno Apollo per caso hanno una sigla?
Sì caro, arriva al volo.
E allora diamo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Negli anni 60 lavorava alla RAI un giovane giornalista, Piero Angela, che oltre a condurre il telegiornale veniva anche mandato come inviato a seguire e raccontare eventi importanti, tra cui le missioni del programma Apollo. E a maggio del 1969 si trovava al Kennedy Space Center per commentare e raccontare il lancio di Apollo 10, la prova generale del primo allunaggio del programma Apollo, che si sarebbe svolto poi nel luglio di quell'anno. Una missione in cui il modulo lunare ebbe modo di avvicinarsi alla superficie del nostro satellite soltanto fino a un'altitudine di una quindicina di chilometri. Il pilota del modulo lunare di quella missione era Gene Cernan, un astronauta della NASA, una leggenda del programma spaziale americano che è scomparso pochi giorni fa, verso la metà di gennaio del 2017. Cernan ha condotto tre missioni nello spazio, una nell'ambito del programma Gemini e due nel programma Apollo, e nel programma Apollo è andato due volte verso la Luna, di cui nell'ultima missione Apollo 17 per atterrare, mettere piede sul nostro pianeta. Gene Cernan è stato un personaggio fondamentale della storia dell'astronautica, in particolare del programma Apollo, perché ha avuto tra l'altro anche il ruolo di ultimo uomo a mettere piede sulla Luna. È difficile quindi rendere giustizia, dare un ricordo che renda l'idea dell'importanza di questo personaggio, di questo protagonista dell'esplorazione spaziale. Ma possiamo provare ricordando quello che disse in quell'occasione, torniamo quindi al 1969, Piero Angela nel commentare il lancio di Apollo 10. Piero Angela fece notare che c'era grande interesse, grande attenzione, grande entusiasmo per il lancio di questa missione, ma era consapevole che presto sarebbe stata dimenticata, i riflettori si sarebbero accesi sulla missione successiva, Apollo 11, quella più importante del primo allunaggio, del primo sbarco umano sulla Luna. Una missione che sarebbe entrata nei libri di storia. E così è stato. Ma riflettendo proprio sulla morte, sulla scomparsa di Gene Cernan, ci rendiamo conto che probabilmente avrà un ruolo nella storia anche proprio Gene Cernan, essendo stato l'unico uomo a mettere l'ultimo essere umano a mettere piede sulla Luna, in un periodo in cui il programma spaziale umano è in grande incertezza, in una situazione di grande incertezza. È vero che ci sono grandi ambizioni come quelle di Elon Musk, che vuole portare l'umanità su Marte nel giro di un decennio, forse anche meno nelle sue intenzioni, ma non solo questi piani non hanno ancora la concretezza che darebbe la sicurezza di vedere l'uomo su Marte tra un decennio o magari anche un po' più tardi, ma non c'è nemmeno la certezza che possa essere riconquistato, che si possa ritornare sul nostro satellite. E quindi forse Gene Cernan è destinato ad essere ricordato ancora per molto tempo come l'ultimo essere umano sulla Luna. È tutto per questo episodio, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Mi unisco al saluto a Gino, come veniva chiamato.
E io aggiungo solamente che se avete Netflix andatevi a vedere Giusto. The Last Man on the Moon, l'ho visto proprio la settimana scorsa, è un documentario molto molto bello.
È abbastanza...
Oops, ok.
È abbastanza leggero, tra virgolette, non è particolarmente complicato, non è, cioè potete vederlo con la famiglia, non è una roba dedicata ai super appassionati, è molto fatto bene, come molti documentari biografici segue la storia di Gene Cernan, merita una visione. Molto bene, non molto bene per la perdita di Cernan, ma continuiamo con la puntata. In ogni caso, con qualcosa di positivo abbiamo gli spin-off dell'Avvero, che non hanno una sigla di solito.
No.
Ma tu sai che io per l'Avvero tengo sempre uno dei due omaccioni per fare i saluti.
Ma non mi interessa.
Vabbè, lo so.
Puoi anche farne a meno questa sera, perché abbiamo una sigla.
Ok.
Per gli spin-off. There's more space in our life than most of us would think. Sometimes it's well hidden in the most mundane thing. So hold on to your seats and prepare for liftoff. Here comes our own Veronica with her segment spin-off.
Sul serio, Mike? Chi è che l'ha fatta?
L'ho comprata. Detengo i diritti di questa canzone che rilascerò come Creative Commons questa sera con questa puntata. L'ho fatta fare da un professionista su un sito che permette di fare questa cosa. Era incredibile che non avessimo avuto la sigla per così tanto, quindi ho deciso di farla bene.
Grandissimo!
Ed ecco che Filippo dalla chat smorza subito il mio entusiasmo, la craft class maschile.
No.
Colpo di scena.
Avevo anche acceso l'accendino io, bella, che cosa bella.
Allora, manteniamo il mood positivo. Questa sera voglio provare a raccontarvi una storia che, ve lo dico, inizia malino, però poi finisce bene. E rimaniamo nel 1969, lo stesso anno del lancio di Apollo 10, quando una signora ha partorito un bambino, una signora americana ha partorito, solo che, come purtroppo a volte succede dopo il parto, era soggetta a continue perdite di sangue dall'addome, di sangue e di fluidi. Le sue condizioni sono conosciute come emorragia postpartum e possono derivare da diverse cause durante la nascita del bambino. Generalmente sono curabili con delle operazioni, però dopo ben 9 operazioni chirurgiche questa signora non riusciva a guarire. i medici non sapevano più che cosa fare e l'hanno trasferita all'ospedale della Stanford University per assicurarle continue trasfusioni di sangue. La Stanford University è a 10 km in linea d'aria dal Lames Research Center, il centro di ricerca della NASA, e i medici hanno chiesto aiuto alla NASA. All'interno del Lames Research Center ci sono vari dipartimenti, e tra quelli, tra i ricercatori che si sono resi disponibili a fornire supporto, c'erano i ricercatori del controllo ambientale e delle operazioni di volo. Ora, non so cosa potrebbero fare questi ricercatori per dare una mano a una partoriente, eppure sono riusciti a trovare la soluzione. Hanno proposto di farle indossare una tuta anti-G. Le tute anti-G sono quegli indumenti gonfiati ad aria compressa che comprimono le parti inferiori del corpo e sono usate soprattutto da piloti militari e da astronauti. Queste figure durante le fasi di volo sono soggette ad accelerazioni estreme e quindi ad alti carichi di forza di gravità. In questo modo il sangue, durante queste accelerazioni, il sangue tende a fluire verso le parti inferiori del corpo, lasciando scoperte le parti superiori, cervello compreso, e causando la visione nera. A volte succede, è una momentanea perdita di sensi. Per ovviare a questo esistono appunto queste tute anti-G che comprimono la parte inferiore del corpo per limitare l'afflusso del sangue verso le gambe, ma per assicurarlo nella parte superiore, compreso il cervello. Questa signora ha indossato la tuta per una decina di giorni e ha iniziato a guarire. Praticamente funziona come una specie di laccio emostatico, mantiene ferma, no, la parte inferiore, perché lei aveva lo stesso problema, troppo sangue nella parte inferiore, e quindi mantenendola ferma ha ricominciato a fluire in modo normale. Dopo 3 mesi è riuscita a guarire completamente. Visto il miracolo che è stato fatto, gli scienziati e i ricercatori dell'Ames hanno voluto studiare più approfonditamente non tanto le tute anti-G, ma gli effetti che hanno varie pressioni sul corpo umano, e hanno capito che le pressioni a cui erano soggetti i piloti militari erano eccessive, perché non solo questa compressione limitava il fluire del sangue, ma addirittura lo bloccava, e lo bloccava anche verso organi e tessuti vitali. Hanno scritto un memorandum molto chiaro, reso pubblico, è anche dentro all'articolo che ho scritto, allo spin-off, e nei primi anni 90 un'azienda, la Zoex Corporation, ha letto questo memorandum e ha cercato di creare un prodotto, di commercializzarlo appositamente per curare le emorragie postpartum. Le pressioni che servono per curare queste problematiche vanno dalle 0,02 atmosfere alle 0,05, e per queste pressioni non è necessaria una tuta gonfiata d'aria compressa, ma semplicemente una fascia di contenimento, e quindi hanno creato questo nuovo prodotto chiamandolo indumento anti-shock non gonfiabile o non inflatable anti-shock garment. L'uso di questi indumenti è diventato comune e ha attirato l'attenzione di una signora, un'ostetrica, una certa Sue Ellen Miller, che era la fondatrice del programma Maternità Sicura, un progetto che ha proprio come obiettivo la diminuzione del numero di decessi e di malattie associate alla gravidanza. Voi sapete quante donne ancora oggi muoiono per problemi associati al parto? Io quando ho letto questa cifra ci sono rimasta malissimo. 280.000 donne all'anno, ancora oggi, per problemi
a livello mondiale,
sì. E il 70.000, quindi un quarto di questi decessi, sono causati dalle emorragie postpartum. Questa signora, questa ostetrica, ha fatto vari test più che altro nelle parti del mondo meno industrializzate, e ha visto che c'è un miglioramento, si salva la vita delle persone del 50%. Visto questa percentuale altissima in questo campo, soprattutto se deriva da un semplice strumento e non da un insieme di interventi, ha proposto l'utilizzo di questa tuta particolare all'Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale l'ha inclusa nelle linee guida dei sistemi di sanità nazionali e delle organizzazioni non governative. Quindi con questo spread, con questa
diffusione,
esatto, di questo strumento a basso costo, adesso la tuta, questa NIASG in particolare, non ho idea di quanto costi, ma c'è una versione a basso costo che è sui $70, ma è riutilizzabile una settantina di volte, quindi fondamentalmente è un dollaro a utilizzo. Si può curare, si possono salvare almeno 35.000 vite all'anno. Incredibile.
Sì, è una gran cosa. Bello spin-off, perché colpisce, appunto, meglio colpisce, va a incidere sulla qualità della vita delle donne, soprattutto in paesi meno sviluppati, per cui cavolo, bella idea.
Mi è proprio
colpito. Sono di quelle idee che magari sarebbero comunque arrivate, ma grazie ad avere qualcuno che ha fatto un parallelo con una cosa completamente scorrelata come il volo ad alte prestazioni.
Bravo.
Direi che...
O anche semplicemente il nome di NASA per poterla presentare all'Organizzazione Mondiale della Sanità, per magari, sai, fa.
È un bel biglietto da visita sicuramente.
Che scherzo della natura, veramente, avere una così alto tasso di mortalità in una attività che è fondamentale per il mantenimento della specie.
Già.
No? Cioè, perché se i bambini nascessero e camminassero e se ne andassero per i propri fatti, uno dice, vabbè, è la crudele natura che scarica la mamma che non ha più un ruolo necessariamente, è una cosa bruttissima, ma succede in altre specie. Ma no, non negli umani, è abbastanza inusuale che siamo arrivati a questo, in queste condizioni. Ma un po' è, insomma, il cervello ci è cresciuto al punto in cui è difficilissimo farci nascere, abbiamo la testa troppo grossa quando nasciamo, e insomma l'evoluzione non è proprio un disegno intelligente nella maggior parte dei casi, insomma. Molto bene, giusto per chiudere la storia della ho perso la pagina, però volevo chiudere il discorso della musica facendovi vedere l'autore e non ce l'ho pronto, magari l'ho messo mentre lo cerco, mentre qualcuno parla dei quiz, dei link. Fai con il primo, Paolo.
Il primo link della settimana che vi proponiamo è un articolo che si intitola The Improbable Bold History of Space Concept Art, cioè è una breve storia dell'arte spaziale concettuale, cioè quelle rappresentazioni artistiche di solito commissionate da agenzie spaziali per mostrare come saranno dei veicoli in fase di sviluppo pianificati o anche dei concetti, delle idee di missione. Quando per esempio in un'illustrazione per una missione spaziale futura vedete scritto artist concept, si tratta proprio delle rappresentazioni di questo tipo, e quindi parla degli artisti più importanti e soprattutto di alcune delle illustrazioni più famose che hanno raccontato, che hanno prospettato, raccontato come sarebbero state le missioni o i veicoli degli anni futuri, dagli anni 60 in poi, sia nel programma spaziale americano che in quello sovietico. Ce ne sono di molto famose, per chi non è proprio giovanissimo, per chi è della mia generazione pre-internet, in cui quelle illustrazioni le abbiamo viste tantissime volte, non solo perché erano bellissime e molto dettagliate, quindi ci consentivano di sognare questi veicoli futuri, queste missioni a volte mai realizzate, ma anche perché, appunto, essendo l'era pre-internet, c'erano pochissime informazioni, pochissimo materiale di questo tipo, e quindi erano le uniche su cui potevamo immaginare e sognare queste missioni spaziali. Veramente consigliata sia la lettura sia poi la visione dell'articolo con tutte queste illustrazioni.
Ne ricordo varie di queste, Paolo, su riviste italiane negli anni, fine anni 80, inizio anni 90, molto belle, quando si faceva del what-ifing selvaggio ancora prima che nascesse Forum Astronautico, ed erano tutte bellissime, sì, ci facevano sognare veramente. No, il what-ifing è nato molto prima, però se viene accompagnato con tavole artistiche così belle è anche molto bello lasciarsi andare alle proprie fantasie, perché questi artisti riescono a dare corpo ai sogni di tanti ragazzi, anche meno ragazzi o diversamente ragazzi, diciamo. Per chi invece vuole dare corpo, o meglio carta, alle proprie passioni spaziali, io ho scovato un bel link sul sito del James Webb Space Telescope, perché è un sito, è una pagina dove vengono fatti scaricare i modelli in carta di questo telescopio spaziale che sta quasi per essere lanciato. Ma la cosa che mi ha affascinato non è tanto questa, perché sono molte le missioni che rilasciano un paper kit che poi si ritaglia, si incolla e voilà, se lo fate con una certa precisione ottenete un modello anche molto bello, molto particolare, ma perché c'è una serie di tre hack di questo design originale. Ci sono lettori o team membri del team di questa missione che si sono dati da fare e hanno hackerato il modello in carta originale, aggiungendo dettagli e materiali che, diciamo così, un pochino più nobili, rendendo il modello finale ancora più simile a quello del telescopio vero e proprio. Allora, nel link della settimana, appunto, trovate non solo in questa pagina all'inizio il cartamodello originale rilasciato dalla missione, ma anche le tre versioni hackerate e migliorate da altri ammiratori del James Webb. Vi invito, insomma, a farci vedere, se costruite qualcosa, le foto di quello che avete fatto.
Preparate abbondante colla vinilica, perché non finisce qui. Anzi, questo link è stato aggiunto 5 minuti fa al Trello, Marco. Ma già ieri, precursrice. Come è il femminile di precursore?
Precursore va benissimo.
ho sbagliato ad allegare il link e l'ho corretto al volo, ma adesso funziona.
Ok. Non mi si apriva e poi si è aperto e poi.
Sì. Sì, ho sbagliato ad allegare.
Anch'io un modellino di carta, anch'io.
Vai, è quello... E per chi ci segue fin dall'inizio, ricordiamo la mitica puntata di Astronauticast con una lezione di Rocket Attack proprio per spiegare come realizzare un kit di questo tipo.
Nella preistoria.
Proprio ieri è arrivata la conferma ufficiale che Osiris Rex il 28 dicembre 2016 ha effettuato la sua prima Deep Space Maneuver. Stavamo aspettando questa manovra perché era la sua prima, il primo step più importante dopo il lancio, ed è avvenuto con successo e le permetterà di fare una fionda gravitazionale con la Terra quest'autunno. E per onorarla vi propongo il modellino in carta di Osiris Rex. Potete costruirlo, non è un origami, quindi è da tagliare, da incollare, tutto. E una volta che l'avete costruito potete mettere la foto su Twitter con l'hashtag Paper Spacecraft e condividere la foto con noi sui social media, e non dimenticate di taggare il loro account Osiris Rex, ovviamente, sia su Twitter che su Instagram.
Se siete come me, preparatevi a una frustrazione gigantesca. Io ho fatto file di cartoncino prima dell'atterraggio sulla cometa e l'ho buttato via qualche settimana fa perché non ce la facevo a vederlo. Ogni volta mi ricordava quanto mediocre sono nelle cose pratiche, quindi l'ho buttato via. Però se ci riuscite, fatelo bene.
Io mi ero provato a cimentare con un Curiosity, ma... Backboy, l'ho lasciato anche lì a metà, proprio uguale a te, perché ero partito con un foglio A4, poi ho pensato, ma no, era meglio fare una 3, magari cartoncino, comunque è rimasto nel dimenticatoio, adesso vado a vedere se lo trovo in giro.
No, io l'avevo preso al lavoro, era il cartoncino abbastanza spesso, prestampato, quindi era anche una buona base di partenza, ma no, mancava la mano d'opera. Che cosa abbiamo?
Noi cerchiamo qualcuno in grado di fare un piccolo capolavoro, un modello più che perfetto.
Oh, che cos'è questa cosa del test, vero?
Niente, è un giochino che ha proposto la Lockheed Martin, che è un mini test. Which Lockheed Martin spacecraft are you? Dovete rispondere a una decina di domande e alla fine esce quale delle spacecraft della Lockheed Martin siete. Io l'ho fatto due volte e per entrambe le volte sono uscita il MUOS, il satellite per comunicazioni militari ad alta frequenza.
Ricordiamoci che la Lockheed Martin fa anche armi e missili. Ci sono anche quelli.
No, non credo.
Esplosioni!
Ma è sempre per via di Osiris Rex. Siamo sempre lì. Potreste uscire anche Osiris Rex.
Ok, sono solo 9 puntate, quindi pensavo che ne parlassi di più. Lo finirò un'altra volta, va bene. poi ho confronto tra la ISS e la Tiangong.
Sì. È un'immagine scattata da Mariano Ribas da Buenos Aires in Argentina, che ha fatto una tipica foto alla ISS come quelle che si fanno tante da terra, però di fianco c'è anche la Tiangong ed è facile così capire le dimensioni differenti dei due oggetti, così una curiosità, niente di particolare. E mentre l'altro link, sempre mio, l'abbiamo parlato d'inizio puntata, il lancio del Falcon 9 dell'Iridium Next, ci sono la classica galleria di immagini, dove alcune sono veramente spettacolari. So che Veronica ha subito attinto a piene mani a quella bellissima foto del primo stadio atterrato sulla drone ship, con proprio alle spalle precisamente sì. Il sole, quindi si vedono le ombre proiettate.
Un'ambientazione da SpaceX Files.
Esatto. Ho già cambiato lo sfondo del desktop principale, perché dovete sapere che ho un desktop con la foto del primo atterraggio sul pad a terra, e un desktop con la foto il primo atterraggio su Chiatta, ma siccome non era gran bello, non era venuto molto bene, questo mi piace molto di più.
Oh ragazzi, a me è uscito Orion.
A me è uscito Juno, se mi interessa.
Io l'avevo fatto anch'io, non mi ricordo, un satellite per l'osservazione della Terra, però non mi ricordo che chi era, quindi...
A me dovrebbe uscire Apollo.
Giustamente, Paolo.
You enjoy a fast paced lifestyle. Ok, questo test non è...
Du bist ein bisschen langweilig, oder?
Anche molto bene, dovrei smettere di dire molto bene. Abbiamo raggiunto la fine dei link, quindi ci sono i quiz.
Trivia di Astronauticast.
Quello
arrivo,
abbiamo
delle soluzioni
c'era da dare la risposta all'obiettivo principale di HD,
esatto, che è monitorare il degrado della qualità delle immagini che sono riprese dalle telecamere esposte all'esposizione dell'ambiente spaziale, e in particolare ai raggi cosmici. Fondamentalmente HDEV ci manda un sacco di bellissime immagini, ma quello non è lo scopo principale, come avevamo già detto. Lo scopo principale è quello di vedere in quanto tempo e in che modo degradano queste immagini. Questo lo fanno per capire qual è la tecnologia migliore da portare nelle future missioni di lunga durata.
Infatti le telecamere di HDEV sono di marche diverse, sono telecamere commerciali, chiaramente un po' adattate per essere installate all'esterno, o meglio all'interno di una scatola all'esterno della stazione, ma sono di marche diverse proprio per avere diverse caratteristiche del CCD e vedere come...
Sì, c'è una Sony, una Panasonic, un Hitachi e una Toshiba.
Sono quattro, giusto, sì.
Sì, poi non so se sono sempre andate tutte e quattro, comunque le marche sono queste.
Sì. E poi c'è un nuovo quiz.
Un nuovo quiz. Qual è stata la prima missione in cui gli astronauti hanno avuto sia acqua calda che acqua fredda per riscaldare i cibi?
Come facevano a riscaldare i cibi con l'acqua fredda?
Beh, confrontati con i meno 120 all'esterno.
In cui hanno avuto sia acqua fredda che acqua calda per riscaldare i cibi.
Adesso ho capito.
In cui c'era sia l'acqua calda che l'acqua fredda, entrambe.
Ok. Difficile questo.
E il servizio in camera.
Non ne ho idea, e non so neanche quanto è googlabile. Brava.
L'acqua calda e l'acqua fredda per idratare i cibi.
Bravo,
così
bravo.
A posto.
Bravissimo.
Ok, e poi c'è l'agenda della settimana.
Ma lo sapete che se siete a Roma c'è una mostra di Asi che vi aspetta?
Guarda,
non lo sapete?
Ti ho graziato.
Io lo so per... Io lo so perfettamente, perché tutte le mattine apro il calendario, c'è sto bandone viola sopra. Sì, sì, c'è la mostra Marte, incontri ravvicinati col pianeta rosso in via Giuseppe Romita. Quindi potete ancora andarci. Mi hai graziato, sì, me l'avevi fatto la preview, io gentilmente ho detto no, non metterci un'altra mostra che dura altri tre mesi, che sennò quando apro il calendario vedo tutto viola, no, perché il calendario dei,
non era,
viola.
Non era prettamente di astronautica, non era di astronautica, quindi era solo la storia del volo. Ma,
per fortuna.
Ma secondo voi, se andate a Roma, il titolista degli articoli di Asi lo incontriamo?
Marco, stai toccando un tasto che, cioè, oggi però
Paolo,
oggi
il telefono silenzioso.
Teniamo il telefono vicino, veramente. No, io mi diverto, è un momento ilare della mia giornata.
Oggi hanno veramente esagerato, secondo me. Comunque, vabbè, andando avanti con l'agenda, che iniziamo anche a tirare i remi in barca. Domani, il 20 di gennaio, c'è un lancio di un Atlas 5 nella versione 4.0.1 per un satellite SBIRS Geo Flight Number 3. Poi andiamo avanti. Cosa vedo? Sbrisolona.
Ho pensato anch'io.
Ecco, infatti, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Martedì 24 gennaio c'è un lancio dal Giappone, da Tanegashima, con un vettore H2A, il satellite Kiramaki 2, che non so cosa serva, ma lo scopriremo. E giovedì prossimo torniamo noi con in giornata un contatto ARIS, che non so se sarà in Telebridge o diretto, comunque se ci seguite
Telebridge
su.
Dalla Whiskey Sai Sierra Roma Giulia, che mi sa che è in California.
Ok, sì, e quindi non sarà ascoltabile direttamente dai nostri, diciamo, radioamatori locali, però sarà tranquillamente ascoltabile via internet o con qualsiasi mezzo riusciate a raggiungere la costa americana. E dopo, sempre giovedì prossimo, il 26, leggo che alla sera, quindi dalle 17 alle 20, e quindi eventualmente potete anche fare in tempo ad ascoltare Astronauticast, c'è una proiezione di doppie immagini nello spazio. Di cosa si tratta?
Allora, non so il film in particolare di cosa si tratta, ma oggi a mezzogiorno Asi ha fatto uno Space Talk in cui ha presentato questa nuova iniziativa di cinema d'essè a tema fantascientifico, e questa sarà la prima in cui presentano un film, e poi ci sarà il talk alla fine del film, ma poi ce ne saranno altre, probabilmente uno alla settimana. Credo che settimanalmente aggiornino il sito dell'Asi e io le inserirò in agenda.
Ah, quindi un film di Robert Parrish del 1969. Oggi il 1969 è stato abbastanza ricorrente in questa puntata, ma insomma anche un numero abbastanza evocativo per noi appassionati di spazio. Quindi sì, se siete all'ASI, alla Via del Politecnico, c'è questa proiezione.
Andate anche alla mostra.
Sì, esatto, andate alla mostra. E mandate anche al cinema, che magari trovate dei registi amici di Veronica. Alle 21.30 ci siamo noi.
Quindi oggi usciva in Italia
Arrival.
E anche Arrival. Il diritto, sì, di contare, se non sbaglio.
E anche il ritorno di XXX, Xander Cage. È imperdibile.
Nel 2069, viaggiando attraverso il sistema solare, la sonda automatica Sun Probe scopre un nuovo pianeta del sistema solare, orbitante in L3. Un'orbita simmetrica ma opposta rispetto a quella terrestre. Cioè, immaginate un pianeta posto esattamente dietro al Sole, così non l'abbiamo mai visto. Ok.
Bello.
Già sentita. Tranne la sonda Ulysses, che
l'antiterra.
Stereo A, stereo B e tutti.
Guastafeste. Spaßbremser, direbbero qua.
Un po' di sospensione di incredulità, via.
Giusto, hai ragione.
Molto, molto bene, e questo ci porta alla fine della scaletta, di conseguenza possiamo cominciare a tirare remi in barca. Sigla. C'è sottile.
L'ho preparato, eh.
Pispigliata. Cominciamo a fare un giro di saluti a partire. Ah, no, ho dimenticato. vediamo se ce la faccio ancora.
Che succede?
Volevo, che assolutamente, succede, volevo assolutamente far vedere il sito dell'autore della,
l'autore della sigla.
Il testo è mio, invece la musica è di Douglas Haynes dell'Indiana, che è un professionista che fa queste cose.
Cos'è? Movimento arcaico? Dalla...
Fantastico. Fantastico.
Mezzo gli alberi.
Grazie Douglas e grazie,
sì,
Mike.
Sì, assolutamente, grazie. Poi mi mandi le parole, il testo.
Sì, sì.
Ma è un lorem ipsum comunque, non so se
non è vero, ogni tanto mettevo lì qualche termine che riconoscevo.
Ha piazzato lì il tuo nome a un certo punto, poi resterà Quas Quamps Prison Collinency da inciuso, alright.
Allora, visto che parlavamo della sua sigla, salutiamo Veronica Raimondini da Verona.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, ci vediamo giovedì prossimo.
E da Modena c'è Riccardo, c'era.
Ciao, ciao ragazzi, è stato sempre un piacere volare con voi e un saluto da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
Ci ha fatto compagnia anche Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
E dalla stanza dei bottoni il presidente Marco Zambianchi.
Un saluto a tutti, grazie di aver sopportato qualche piccolo errore di regia, è stato veramente un piacere registrare questa puntata.
Grazie Marco, grazie a tutti per essere stati con noi, l'appuntamento come diceva Ricky è per giovedì prossimo 26 di gennaio, fino ad allora ad Astra.
Ciao, sono Paolo Nespoli, un ciao. Saluto a tutti gli ascoltatori di Astronauticast.
Ciao Paolo, partirai in ritardo Paolo, mi dispiace. Non va bene. Ciao Paolo. Ciao Paolo, partirai in ritardo Paolo, mi dispiace.